Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vladimir Putin sarebbe aperto a discutere un cessate il fuoco in Ucraina con Trump. Allarme attacchi a Kiev, chiusa l'ambasciata italiana. È in corso lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri contro la legge di bilancio, adesione all'80%, dicono i sindacati. Pestaggi e torture nel carcere di Trapani, 46 indagati, 25 agenti raggiunti da misure cautelari. A COP29 il commissario europeo per il clima Hoekstra ammette negoziati a rilento, forse oggi un nuovo testo di accordo sulla finanza per il clima. La giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'indagine Demopolis, 3 adolescenti su 10 online per 10 ore al giorno. Mattarella, un dovere difendere bambini da guerre e violenze. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura la novità che arriva sul fronte della guerra d'Ucraina. Intanto un allarme per un possibile attacco oggi a Kiev ha portato alla chiusura, tra l'altro, anche dell'ambasciata italiana nella capitale ucraina. Nelle stesse ore l'agenzia Reuters ha diffuso la notizia, la disponibilità del presidente russo Putin a discutere un cessate il fuoco con il prossimo presidente americano Trump.
Ci sarà un attacco aereo significativo sulla capitale ucraina Kiev, è l'informazione diramata dall'ambasciata americana, che oggi resta chiusa. Per precauzione chiudono anche altre ambasciate, tra queste quella italiana. Il segno che la tensione è molto alta arriva anche dalle parole del portavoce del ministro degli esteri cinese Lin Zhan, che sentiamo mentre invoca il ritorno alla calma e alla moderazione, dopo che il presidente russo Putin ha firmato il decreto che abbassa la soglia per l'uso di armi nucleari e che prevede che Mosca possa utilizzarle anche in caso di attacchi convenzionali. È la risposta del Cremlino all'autorizzazione di Washington data all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio per colpire in Russia. Missili che Kiev dice di aver già utilizzato, colpendo un bersaglio nella regione di Bryansk. Stando a rivelazioni del Washington Post, oggi il presidente americano Biden avrebbe autorizzato anche la fornitura di mini antiuomo all'Ucraina. Sul fronte diplomatico, il Cremlino ribadisce che un congelamento del conflitto lungo le attuali linee del fronte sarebbe inaccettabile. Putin, però, si dice pronto a discutere un accordo di cessate il fuoco quando Donald Trump si insedierà alla presidenza degli Stati Uniti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E rimaniamo all'estero, ci spostiamo in Medio Oriente, dove proseguono le trattative per un cessate il fuoco in Libano.
Sono 18 le vittime di oggi nella striscia di Gaza colpita, riferiscono fonti mediche da raid aerei. La maggior parte nella zona più a nord, ma ci sarebbero vittime anche in altre zone del paese. La situazione a Gaza è drammatica, ci dice Don Davide Meli, cancelliere del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
A Gaza, attraverso la nostra piccola comunità cristiana, che ora non conta più di 700 persone, stiamo dando da mangiare a migliaia e migliaia di persone. La situazione è veramente drammatica, sia da un punto di vista ora della totale assenza di infrastrutture, siano esse di assistenza basilare, quale può essere l'assistenza medica ai bambini, ma anche agli adulti, o semplicemente sistemi che possano aiutare allo sviluppo, come la scuola.
E mentre continuano gli appelli del Papa per la liberazione degli ostaggi ed il cessate il fuoco, ci si interroga sul ruolo che le religioni possono avere.
Innanzitutto, per quanto riguarda il linguaggio, la violenza, come è già stato detto tante volte in Terra Santa, inizia dal linguaggio. Le parole feriscono, le parole poi vengono tradotte in azioni e le religioni si servono del linguaggio.
Intanto un funzionario di Hezbollah ha fatto sapere che qualsiasi tipo di accordo per il cessate il fuoco con Israele dovrà porre fine rapidamente ai combattimenti e preservare l'integrità del Libano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia con lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri in tutta Italia, iniziata alla mezzanotte di oggi per protestare contro la legge di bilancio del governo. Sulla base delle informazioni che iniziano ad arrivare dai territori, le adesioni, dicono i sindacati, raggiungono punte di oltre l'85%.
Una legge di bilancio che non mantiene le promesse, senza interventi efficaci per ridurre le liste d'attesa e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Queste le motivazioni di uno sciopero di 24 ore della sanità pubblica ancora in corso, che ha visto un'adesione fino all'85%. Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up.
L'adesione è molto alta, si tenga in considerazione che le aziende praticamente hanno esonerato un numero straordinario di persone che peraltro avrebbero voluto scioperare.
Cosa andrebbe fatto subito, visto anche il vuoto a partire dal livello della formazione?
Sono gli stipendi degli infermieri italiani al penultimo posto in Europa che generano questa disaffezione dei giovani, perché in previsione prenderanno uno stipendio di 1.500 euro, se va bene, non più il diritto ad avere una famiglia perché vengono richiamati continuamente in servizio.
I cittadini sono arrabbiati, dichiarano i sindacati Anao, Assomed, Cimofè, Esmed e Nursing Up, perché la nostra sanità non assicura pienamente il diritto alle cure e le aggressioni di tutti i giorni testimoniano che esiste una vera emergenza sociale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito della legge di bilancio, vanno avanti i lavori alla Camera in Commissione Bilancio sulla manovra, con la scrematura degli emendamenti presentati da Camera e Senato. E invece sul fronte fiscale il Governo, con il Vice Ministro dell'Economia Leo, fa sapere che punta a inserire il taglio IRPEF sul ceto medio.
L'obiettivo del governo è inserire in manovra anche il taglio dell'IRPEF sul ceto medio, ripete il vice ministro all'economia Maurizio Leo, in attesa della nuova scadenza del concordato preventivo biennale fissato nelle scorse settimane al 12 dicembre con la riapertura dei termini. Ci auguriamo che ci sia un gettito aggiuntivo che, sottolinea Leo, verrà messo a servizio della riduzione dell'aliquota IRPEF del ceto medio. Il governo punta ad aiutare così la fascia di reddito tra i 50 e i 60 mila euro rimasta fuori dalla riforma delle aliquote fiscali avviata lo scorso anno, e le risorse a disposizione, almeno 2,5 miliardi, arriveranno dal concordato. Alla Camera intanto va avanti in Commissione Bilancio il lavoro sulla manovra, dove è in atto un'ulteriore selezione degli oltre 3.000 emendamenti ammessi. Maggioranza e opposizione hanno già presentato circa 300 emendamenti segnalati, ossia considerati prioritari. Fra i segnalati della Lega c'è l'ulteriore stanziamento di circa 3 miliardi per il ponte sullo stretto e quello di ridurre dal 42 al 28% la tassa sulle criptovalute. Forza Italia considera invece prioritario ripristinare i limiti di fatturato per l'applicazione della web tax e poi taglio IRPEF, rivalutazione delle pensioni minime e no ai revisori del Ministero dell'Economia nei collegi di enti e società che ricevono soldi pubblici. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
L'Italia è 43esima tra i paesi del mondo per la performance climatica, secondo la classifica stilata da German Watch, Climate Action Network e da New Climate Institute. Per l'Italia ha collaborato la Lega Ambiente, un rapporto presentato oggi a Baku alla COP29. Il nostro paese era già sceso in classifica lo scorso anno, cadendo al 44esimo posto e perdendo 15 posizioni. A Baku oggi intanto, alla conferenza per il clima, è stato sollevato anche il tema degli attivisti e dei giornalisti arrestati in Azerbaigian prima della conferenza. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. E tanto, dopo il G20, Giorgia Meloni è in Argentina per il vertice con il presidente Milei.
Non era previsto in agenda, ma durante il G20 a Rio de Janeiro, Javier Milei ha invitato Giorgia Meloni a condividere una cena nella sua residenza prima dell'appuntamento ufficiale di questo pomeriggio. L'incontro con Meloni è di particolare importanza per Milei. Dopo il summit in Brasile, dove molti analisti hanno visto in Milei l'ombra di Donald Trump, il presidente argentino cerca di consolidare una lega delle nazioni conservatrici con lo scopo di promuovere la firma di accordi di libero scambio e la difesa dei principi come la proprietà privata, il capitalismo e le sue idee sulla libertà. Per il governo italiano, la visita ha come obiettivo approfondire il rapporto bilaterale tra i due paesi. Palazzo Chigi spera che l'affinità tra i due presidenti e il legame tra l'Italia e l'Argentina possano favorire l'inserimento commerciale italiano nella regione. L'Italia vuole rilanciare gli scambi economici ed esplorare nuovi investimenti in aree strategiche. In Argentina ci sono 300 aziende italiane dove lavorano quasi 20.000 persone. Si stima un fatturato di circa 3 miliardi di euro in settori come le infrastrutture, l'industria automobilistica e l'energia. Oggi alle 15 italiane ci sarà l'incontro bilaterale alla Casa Rosada. Più tardi Meloni sarà presente al Teatro Coliseo di Buenos Aires per uno spettacolo dedicato ai grandi del cinema italiano. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Buenos Aires.
E ora con la cronaca torniamo in Italia, andiamo in Sicilia, a Trapani, dove per violenze e abusi in carcere sono stati arrestati 11 agenti penitenziari, altri 14 sono stati sospesi.
Accusati di tortura e abuso di autorità, 11 agenti penitenziari del carcere Pietro Cerulli di Trapani sono stati arrestati e ora sono ai domiciliari. Altri 14 sono stati sospesi dal servizio. Per tutti e 25 i reati contestati a vario titolo in concorso sono tortura, abuso di autorità contro detenuti, falso ideologico e calunnia nei confronti di persone recluse nella casa circondariale di Trapani. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Trapani su richiesta della procura. Complessivamente 46 gli indagati, per cui è scattato la perquisizione domiciliare. Le indagini erano partite nel 2021 dopo le denunce di alcuni detenuti del penitenziario trapanese che avrebbero subito maltrattamenti in luoghi non coperti da telecamere che, una volta installate, avrebbero registrato violenze da parte degli agenti reiterate nel corso del tempo. Un modus operandi diffuso, affermano gli inquirenti. Sono ormai centinaia gli agenti indagati, sospesi o condannati. Diventa evidente la patogenicità del sistema. Non si può parlare di mele marce, ma è la cesta che lo è, osserva Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, per il quale la crisi nelle carceri è ormai giunta al limite del baratro, con il sovraffollamento detentivo, le carenze organiche e la sostanziale assenza di un vertice. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora sentiamo le conseguenze del maltempo nelle diverse regioni italiane. Nel livornese scuole chiuse, allerta arancione in Emilia-Romagna.
Sulla costa fra Romagna e Toscana è già arrivata la nuova perturbazione partita dall'Europa centrale col suo carico di aria fredda e venti forti destinati a investire in queste ore gran parte della penisola, con un deciso abbassamento delle temperature e forti mareggiate sulle coste più esposte. Scuole chiuse a Livorno, dove sono state sospese tutte le attività portuali e marittime, i collegamenti con le isole, comprese Corsica e Sardegna, per mare grosso e onde fino a 7 metri, venti anche oltre i 120 km orari e interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti. Detriti e smottamenti si segnalano dalla costa alla provincia di Firenze. Intensa mareggiata nella notte anche a Sestri Levante, con un peschereccio affondato dalle onde, arrivate anche in alcune vie e piazze della cittadina ligure. Allerta arancione anche nelle Marche, con parchi e altri luoghi pubblici chiusi ad Ancona, e di livello intermedio in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il forte vento di burrasca ha fermato anche gli aliscafi del Golfo di Napoli, mentre da qualche ora nevica sulla A22 fra Brennero e Vipiteno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Milioni di bambini e di adolescenti nel mondo affrontano ancora povertà, esclusione sociale, disuguaglianza, negazione dei diritti fondamentali. Proteggere i bambini non è solo un obbligo giuridico, ma un dovere morale che chiama tutti a fare della tutela dei giovani una priorità collettiva. Parole queste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario della firma da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E in questa occasione anche l'indagine condotta la Demopolis per l'impresa sociale con i bambini che rivela 3 adolescenti su 10 trascorrono online più di 10 ore al giorno. La metà delle ragazze ha paura di essere vittima di violenze o bullismo. Il presidente Marco Rossi Dori ha intervistato la Livia Zancanelli. Sentiamo.
La principale misura che va messa in atto, secondo tutte le esperienze che abbiamo, è di mettere insieme tutte le risorse educative. La scuola e la famiglia devono parlarsi di più e non litigare. Bisogna avere negli anni, quindi si tratta di politiche di lungo periodo, dei finanziamenti per cui in ogni territorio ci siano luoghi per i ragazzi, con i ragazzi, dove il protagonismo dei ragazzi si possa esprimere e che siano in contatto con la scuola. La scuola deve mantenere un presidio di rigore per l'apprendimento, ma deve essere anche capace di parlare, di costruire una relazione educativa e mettere insieme tutte le figure adulte di riferimento di un ragazzo. La nostra esperienza ci dice che fa veramente tanto.
Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Allarme attacchi a Kiev, chiusa l'ambasciata italiana. Putin, scrive la Reuters, aperto a discutere con Trump un cessate il fuoco. È in corso lo sciopero di 24 ore di medici e infermieri contro la legge di bilancio, adesione all'80%, dicono i sindacati. Pestaggi e torture nel carcere di Trapani, 25 agenti raggiunti da misure cautelari. Alla COP29 in Azerbaigian, il commissario europeo per il clima extra ammette i negoziati vanno a rilento. La giornata dei diritti dell'infanzia, indagine Demopolis, 3 adolescenti su 10, online per 10 ore al giorno. Eccoci qua, 13 e 18 minuti in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno. 349-238-6666. Ripartiamo dallo sciopero dei medici e degli infermieri. Leggo: risorse insufficienti, cittadini arrabbiati, sanitari sempre più spesso aggrediti e insoddisfatti, condizioni di lavoro inaccettabili. Questo c'è scritto nella lettera che i sindacati dei medici hanno inviato oggi a Giorgia Meloni, nella quale si chiede un incontro urgente sui temi che hanno portato a questa protesta. Aggiungono i sindacati: la nostra non è una protesta nata in modo estemporaneo, ma affonda le radici negli anni passati, caratterizzati, scrivono ancora i medici e gli infermieri, sia a destra che a sinistra, da una visione politica della sanità pubblica estremamente miope, che di fatto non tutela la salute dei cittadini. Guido Quici, presidente di uno di questi sindacati, il CIMO FESMED, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei.
Allora, il sindacato CIMO FESMED, che rappresenta medici ospedalieri, ma credo anche medici privati e medici di base, che però oggi non scioperano, quindi stiamo parlando di questa parte qua dei medici ospedalieri che oggi scioperano. Un po' di cose le ho dette io, no? Un po' di cose che avete scritto voi in realtà in questa lettera. Ci ricorda le ragioni di questo sciopero?
Ma lei sicuramente ha fatto una ottima sintesi su quello che sono, che è lo stato nostro di disagio. In realtà questa finanziaria è una profonda delusione, perché dopo un anno di trattativa c'erano state promesse una serie di cose, nessuna mantenuta, che ne so, la specificità medica come defiscalizzazione, e alla fine vorrebbero dare 17 euro al mese in più.
Ecco, spieghiamo questo punto, no? Questo punto. Cosa vuol dire defiscalizzazione e specialità medica? Perché la gente non capisce.
Giusto, praticamente è una indennità che hanno i medici, sì, e la sanità in generale, particolare, dove noi abbiamo una tassazione del 43% e, come in altri settori, la possibilità di ridurre al 15% la tassazione.
Per avere qualcosa in più in busta paga. Arriveranno 17 però, euro al mese netti in busta paga. Questo è,
sì,
quello che è uscito.
Per il momento questo è quello che esce.
Aggiungo una cosa, scusi, aggiungo solo una cosa, che a parità di potere d'acquisto, un medico italiano guadagna poco più della metà di quello che guadagna un tedesco, a parità di potere d'acquisto. Quindi questo, diciamo, è un elemento da tenere in considerazione. Prego.
Assolutamente. L'altro elemento è il blocco del tetto di spesa, che dura da 20 anni, era stato promesso lo sblocco, e però noi ci troviamo con questa permanenza di questo blocco, quindi meno assunzioni, però si va in giro per il mondo a cercare infermieri e medici dall'India a Cuba, a Venezuela e a tante altre, perché naturalmente la remunerazione di questi è ancora peggiore della nostra.
Certo.
Ed è un problema oggettivo. L'altro aspetto che secondo, sì, me è più importante, su questo io credo molto, è che noi siamo i primi a dire che ci sono troppi lunghi tempi di attesa, perché i tagli degli ultimi 10 anni, 38.500 posti letto, 79 milioni di prestazioni, aggiunti poi alla erogazione di 2 miliardi da parte di questo governo negli ultimi 2 anni, che però le regioni non hanno utilizzato appieno, perché hanno utilizzato soltanto il 20% per ridurre i tempi d'attesa, fa sì che noi chiediamo degli interventi strutturali, sì, che portino davvero ad un ribaltamento del contesto. Cioè, noi vorremmo che riaprissero parte dei posti letto degli ambulatori, assumessero personale, di conseguenza rilanciare quell'offerta sanitaria, che secondo noi è fondamentale, perché più aumenta l'offerta sanitaria, più aumentano le diagnosi precoci, le terapie precoci,
e si spende anche meno, perché prevenendo si va a spendere anche meno, certo.
E di conseguenza ovviamente costa tutto di meno per la sanità negli anni successivi.
Senta, lo ricordo, Guido Quici, presidente CIMO FESMED, uno dei sindacati dei medici che scioperano oggi scioperano medici e infermieri. Ricordiamo che la stessa cosa per lo stipendio vale anche per gli infermieri, parità di potere d'acquisto, certo. Un infermiere italiano guadagna poco più della metà di un infermiere tedesco.
ecco, facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. E fra l'altro gli infermieri hanno delle carenze d'organico ancora peggiori di quelle dei medici. Però qui ci le chiedo una cosa, faccio questa domanda perché nei medici non sono tutti uguali. Ogni volta che ne parliamo poi c'è qualcuno che giustamente dice: ma il medico non è che hanno degli stipendi bassi, no? Però chiariamoci, perché ci sono medici che possono fare la professione privata perché sono ortopedici o cardiologi e possono integrare lo stipendio. Ci sono medici che lavorano al pronto soccorso, medicina d'urgenza, altri magari anestesisti che fanno turni strapieni nella struttura pubblica dove lavorano, che non possono fare la professione privata e integrare lo stipendio. Per questi lo stipendio è basso, tenendo conto dei carichi di lavoro, delle responsabilità, delle cause che si rischiano, eccetera. Lo volete dire però anche voi che non siete tutti uguali, perché se no il cittadino a volte non vi segue, credo.
Ma il discorso è che innanzitutto i medici dipendenti, essendo dipendenti, hanno un incremento contrattuale che è uguale a tutta la pubblica amministrazione. E quindi va di pari passo, anzi no, non va più di pari passo rispetto al tasso inflattivo, nettamente inferiore. Poi ci sono colleghi dell'emergenza, del pronto soccorso, che vengono aggrediti, denunciati di continuo e così via, che naturalmente sono scoraggiati a lavorare lì, tant'è vero che le scuole di specializzazione per quei settori vanno vacanti. E altrettanto vero, ci sono altre branche che nessuno nomina, tipo gli anatomopatologi, i radioterapisti, che in realtà hanno delle responsabilità medico-legali elevatissime, e di conseguenza anche loro dovrebbero avere un riscontro economico più adeguato.
Poi quindi è giusto inserire delle differenze anche secondo voi tra medici e medici? Non sarebbe il caso di aumentare queste differenze, che in parte ci sono ma non bastano a compensare i sacrifici di un medico del pronto soccorso rispetto a un altro che fa un altro tipo di attività?
Guardi, se hanno immaginato di incrementare di 17 euro per tutti, e se vogliamo iniziare a diversificare, saranno poche decine di euro tra professionista e professionista e si potrebbe creare una guerra interna.
Certo, bisogna andare forse sulle due direzioni, cioè aumentare i fondi e poi anche cominciare forse a fare qualche differenza. Le lascio ancora qualche secondo per chiudere, perché poi dobbiamo cambiare argomento. Fuici, prego.
Certo. No, e poi alla fine noi chiediamo, abbiamo visto che sono state finanziate delle risorse per il 2028-30 per il nuovo contratto della pubblica amministrazione, e noi ancora non apriamo il contratto 22-24. Mi sembra una cosa un po'
insomma, incredibile. C'è qualche cosa da sistemare, assolutamente. Va bene, assolutamente. Io mi fermo qua, ringrazio il presidente Cimofis Vesmed, uno dei sindacati che oggi hanno indetto lo sciopero, Guido Quici. E poi nella prima parte di Effetto Giorno avete sentito invece la voce del rappresentante degli infermieri, perché parliamo sempre di medici, ma ci sono medici e infermieri.
Few specifics, but deliberately also not too many on the main items. In terms of NCQG, we're very much looking forward.
Allora, questa è la voce del commissario europeo per il clima Hoekstra, spero di averlo pronunciato correttamente, che oggi a Baku in Azerbaigian alla conferenza ONU per il clima ha tenuto una conferenza stampa attesa, perché la posizione dell'Europa, che tra l'altro è un continente che sta tagliando le sue emissioni effettivamente, quindi sta un po' facendo la sua parte, è chiamata ad avere un ruolo di guida in questa conferenza per il clima, ma questo ruolo, diciamo, tarda un po' a emergere di fronte ai dubbi e al distinguo di altri, diciamo, di altri continenti. In ogni caso Hoekstra ha detto sì, i lavori vanno a rilento, forse oggi ci sarà un nuovo testo di accordo, una base d'accordo sulla finanza. Intanto noi ci colleghiamo con Laura Bettini, che è inviata a Baku. Buongiorno Laura, benvenuta.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti.
Allora partiamo però, scusami se ti interrompo, perché c'è un'altra notizia che tu ci hai segnalato questa mattina, che riguarda il tema dei diritti, che è stato sollevato con forza oggi da alcuni giornalisti.
Esattamente, io sono stata presente quando l'ha sollevato proprio al commissario Hoekstra, con questo cognome difficile, ma insomma noi abbiamo deciso che lo pronunciamo così. Ero presente quando l'ha sollevato un giornalista che si è presentato come BBC Azerbaijan e ha chiesto conto, diciamo, come si fa in queste occasioni, di quello che è stato, se c'è stato un atteggiamento rispetto al governo azero sul rispetto dei diritti diritti umani, sui numerosi arresti anche di attivisti per il clima che risulta essere siano stati compiuti. E insomma, qui sia il commissario sia Letizia Pereira, qui europarlamentare che era presente qui oggi, hanno diciamo declinato la domanda, ma non scartandola, ma dicendo che non hanno ancora avuto occasione di parlare con qualcuno che rappresenti il Ministero
perché
degli Esteri.
Sono stati fatti due nomi, Kubad Ibadoglu, un attivista anticorruzione, e un attivista climatico, Anar Mammadli, credo che siano stati arrestati questi due, secondo queste fonti.
Poi non sappiamo perché. Degli arresti, poi appunto no, è difficile anche, come dire, indagare un po' la vicenda, perché a volte sono più che degli arresti dei fermi, però chiaramente sono intimidazioni, ecco, quindi bisognerebbe poter essere un pochino più addentro. Io purtroppo in questi palazzi diciamo trascorro ore senza poter mettere il naso fuori ad avere magari contezza della realtà. Qui dentro è chiaramente un altro mondo in cui ci si confronta, si dialoga con tutti, e questo è il mondo che vorremmo avere, ecco, onestamente.
Da questo punto di vista qui sì. Veniamo però ai negoziati. Ci eravamo lasciati ieri, negoziati forse nel momento più basso, con tanti dubbi, tante paure che non si riesca a mettere in piedi una risposta ai cambiamenti climatici convincente. Ho visto circolare l'idea che ci sarebbe forse un'altra bozza di testo d'accordo sulla finanza. Insomma, ti lascio la parola, Laura, su questo.
Sì, allora, ho letto anch'io che c'è, da una parte ci sono tutto il tema loss and damage, quindi perdite, mitigazione, che al momento sarebbero state accantonate, a quanto ci risulta. C'è più lavoro sull'aspetto della finanza e degli impegni finanziari, e all'interno di questo lavoro si dice anche che potrebbe essere compresa la Cina, ma non con dei target stringenti, ma con un contributo volontario, salvando così un po' capre cavoli, se mi capisce, Alessio.
Certo,
nel
perché
senso che
la Cina viene chiamata a contribuire,
viene costretta,
anche se adesso no. Esatto, è ancora inquadrato come paese in via di sviluppo che dovrebbe avere gli aiuti addirittura.
Esattamente, discorso analogo però non esplicitato si potrebbe fare per l'India, e lì è una trattativa che va avanti. Il nostro appunto commissario che hai fatto ascoltare all'inizio, proprio in quel passaggio, stava dicendo che l'Europa rimane assolutamente sì, coinvolta, e vuole mantenere gli obiettivi, però vorrebbe anche, come si dice più volgarmente, vedere cammello, cioè capire su che cosa stiamo investendo, no? E quindi per carità è anche legittimo. Dall'altra parte c'è tutta invece la partita che si gioca sulla transizione dai combustibili fossili, che ieri, secondo la nostra interpretazione, il G20 aveva un po' trascurato, e ecco, invece il commissario sostiene che il G20 l'abbia, anzi al contrario, assolutamente, cioè diciamo come se non l'avesse nominata, ma perché la dà per scontata. Questa è un po' la posizione che ha illustrato in questa conferenza stampa, di cui dicevi che non c'è alcuna voglia di dimenticare quel passaggio della COP28.
Sembra un po' come dopo le elezioni, che nessuno ha perso, tutti hanno vinto, hanno tenuto, hanno rosicchiato voti a quegli altri. Vabbè, Laura Bettini, inviata a Baku, grazie e buon lavoro, la risentiremo nel corso della giornata, nelle altre spazi, in altri programmi di Radio 24 sicuramente, ma la risentiremo sicuramente domani anche a quest'ora, perché ci si avvia a quella che poi sarà la chiusura della conferenza COP29 prevista per il 22 novembre, e quindi sì, il tempo stringe. 13:31, il tempo stringe anche per noi, ci fermiamo per la pausa.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, andiamo subito ad ascoltare il punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Non possiamo non parlare dello sciopero di 24 ore della sanità. Lo stop di medici e infermieri farà saltare nel complesso più o meno 1,2 milioni di prestazioni. Si stima addirittura che verranno rinviati 15.000 interventi chirurgici, salvo naturalmente le urgenze estreme che verranno garantite. La protesta del personale sanitario è contro la scelta del governo di posticipare il piano di 30.000 assunzioni che il ministro Orazio Schillaci aveva in un primo tempo programmato da subito, ma poi ha dovuto rinviare per motivi di copertura finanziaria. Però il tema delle assunzioni è centrale per la sanità pubblica, che è poi alla fine il gioiello del welfare italiano. Lo scenario è drammatico. In Italia ci sono i camici bianchi più vecchi d'Europa. Il 54% ha più di 55 anni e il 27% ha più di 65 anni. Siamo a un passo dal più grande esodo di massa nel settore, con un picco atteso proprio nel 2025. Allora sì che verrà il tempo del deserto in corsia. L'Italia poi ha un numero basso di infermieri e ha pochi laureati in infermieristica rispetto alla media europea, ad esempio, e non ultimo ha stipendi tra i più bassi d'Europa nel settore pubblico. Ciò che è peggio però è che l'Italia è un paese di anziani e quindi di vulnerabili, e lo sarà sempre di più. Lo sciopero di oggi quindi in buona sostanza ci dice questo: al di là dello scontro tutto politico, sulla sanità si gioca davvero il futuro dell'Italia, del suo stato sociale e in definitiva del suo stesso benessere.
E va bene, oggi sentirete parlare di sanità, tanto per lo sciopero, l'abbiamo appena sentito, ma anche di codice della strada, perché riprende in Senato l'esame della riforma del codice della strada, provvedimento già approvato alla Camera. Ci sono però circa 350 emendamenti proposti, quindi il provvedimento probabilmente cambierà, poi dovrà tornare per un'approvazione definitiva alla Camera. Allora parliamo di questo, così gettiamo le basi per una comprensione di quello che potrebbe accadere. Silvio Scotti, commentatore per il Sole 24 Ore di temi riguardanti proprio la sicurezza stradale. Buongiorno e benvenuto, Scotti.
Buongiorno a tutti e grazie.
Eccolo qua. Allora, senta, le propongo di vedere velocemente i punti e poi passiamo anche a un commento. Qui stiamo parlando di due parti in cui è diviso questo disegno di legge. Una prima parte con modifiche al codice della strada che entrerebbero in funzione, in vigore direttamente all'approvazione. Poi invece un disegno di legge con una revisione più generale della circolazione stradale. Allora, partiamo dalle pene per chi guida in stato di ebbrezza, stupefacente o con l'uso del cellulare. Pene aumentate. E questo è un punto.
Sì, certo. Diciamo che questo è un punto sul quale il legislatore è molto attento, nel senso che a tutte le modifiche sono state introdotte sanzioni più gravi, sia per la guida in stato d'ebbrezza, sia per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e per poi arrivare al cellulare. Per quanto riguarda la guida in stato d'ebbrezza, la novità di maggior rilievo sarà quella dell'introduzione su alcuni veicoli appartenenti a coloro che sono già stati colti in stato di ebbrezza dell'alcol lock, quindi un apparecchio che impedirà di avviare il veicolo se si dovesse rilevare un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla norma.
Però che solo è chi 0,5. È già stato già in corso in casi precedenti si verrebbe installato su queste persone, cioè non su tutti ovviamente, perché sarebbe inimmaginabile.
Certo. Sarà un obbligo per colui che è stato trovato in stato d'ebbrezza, sarà un obbligo e sarà la spesa ovviamente a suo carico sul suo veicolo. Quindi non sarà un device strutturato in maniera generale sui veicoli, ma un apparecchio specifico per colui che è già, diciamo così, recidivo.
Senta, poi ci sono, per quanto riguarda i limiti di velocità, sanzioni, multe aumentate. E qui ho letto qualche polemica perché mi pare che si arrivi fino a 800 euro e qualcuno dice che sono troppi, però altrove si dice che gli automobilisti vengono trattati fin troppo bene da questa riforma.
Sì, da un certo punto di vista ci sarà l'aumento delle sanzioni per quanto riguarda l'eccesso di velocità. Tuttavia c'è anche una norma che va a favore dell'automobilista. Laddove si trattasse di violazioni commesse all'interno di un'ora di tempo, e quindi con una sequenza temporale piuttosto ridotta, e laddove le strade dove è avvenuto l'eccesso di velocità siano appartenenti allo stesso ente, in questo caso si applicherà soltanto una singola violazione aumentata di un terzo
anziché più violazioni come è adesso.
Per ogni singola violazione viene contestata un singolo verbale.
Senta, la questione delle biciclette, delle piste ciclabili, le biciclette sono molto cresciuto l'uso in questi ultimi anni, sappiamo quante volte ci sono confronti tra automobilisti e ciclisti, anche proprio dal punto di vista dei principi che ispirano il traffico. Qua si torna indietro, se non sbaglio, sulle piste ciclabili, che è previsto che debbano essere autorizzate l'amministrazione Ministero dei Trasporti, e anche sulle cosiddette case avanzate, cioè quello spazio della carreggiata dove adesso in alcune città i ciclisti vanno al semaforo, si mettono lì davanti e poi partono, verranno tolte.
Beh, dunque, anche questo si tratta di una, come dire, una modifica che però, ricordiamo, è anche lì temporanea, nel senso che la delega, la seconda parte della legge, prevede che ci sia una delega al governo proprio di armonizzare completamente tutta la normativa in materia di circolazione stradale, anche tenendo conto delle normative europee, degli accordi internazionali e delle varie competenze che partono dal comune per arrivare poi allo Stato.
Ecco, tra l'altro, è notizia di adesso, il Senato ha dato il via libera senza accogliere alcun emendamento, tutti respinti, quindi questo di cui stiamo parlando è legge, perché quindi siamo all'approvazione definitiva, salvo poi il disegno di legge più generale che dovrebbe portare delle altre riforme. Che dire ancora? Cosa c'è rimasto, Scotti? Mi aiuti lei, diciamo, di significativo da dire?
Certo, c'è rimasto da dire che le novità saranno veramente tante, sì, perché le abbiamo giusto appena sfiorate, e che comunque il governo dovrà adottare i decreti legislativi secondo l'articolo 35 del progetto di legge entro un anno. Quindi entro un anno di tempo dovremmo vedere un codice della strada completamente rinnovato e il regolamento del codice della strada armonizzato.
E Scotti, l'ultima cosa che le chiedo: molte associazioni familiari di vittime di incidenti, ma anche i genitori che accompagnano i bambini a scuola, i ciclisti che sono partiti molto contrari a questa riforma, dicono che siccome la causa principale degli incidenti, secondo l'Istat, è l'eccessa velocità, la guida distratta o il mancato rispetto delle precedenze, contro questa riforma fa poco o nulla. E qui le chiedo un parere dal suo punto di vista, diciamo, di esperto. Velocemente, metto pochi secondi.
La prima cosa da fare è sistemare la questione normativa sugli autovelox, perché sappiamo che adesso siamo in una situazione un po' problematica per quanto riguarda l'omologazione. E comunque, in ogni caso, la sicurezza si fa anche aumentando i controlli sulle strade, mettendo più pattuglie in divisa che fungono anche da deterrente.
Ok, quindi un commento, come dire, cioè va bene la riforma, però poi mettiamola in pratica con personale per strada, i vigili a controllarvi, che altrimenti nessuna norma serve a nulla. Questo ho capito io fino a questo momento qua. Silvio Scotti, grazie, a presto, alla prossima. Ci fermiamo, andiamo in pausa tra poco. Giulia Crivelli.